presupposti storici, estetici ed etici che l'hanno portata a concepire quest'opera, maestro?
Storici, il fatto che nella metà degli anni 70 e per 7 anni in Argentina c'è stata una dittatura militare che ha portato a una ecatombe di persone, soprattutto giovani, ma non solo. Si stima, si parla di 30.000 desaparecidos, la parola dopo è diventata addirittura una parola quasi di uso corrente. E dunque questi sono i motivi, diciamo, l'input storico. I motivi etici sono il fatto di aver osato in qualche modo di scrivere un'opera su questo argomento, centrato sul coinvolgimento di molte donne che dopo sono diventate in qualche modo anche mitiche in Argentina e non solo, e cioè le madri di Plaza di Mayo. La Plaza di Mayo è la piazza dove sorge anche la casa di governo delle persone che governano il paese. Quando c'è la democrazia c'è un presidente eletto, quando non c'è stata la democrazia ci sono stati dei colpi di Stato, purtroppo più di uno. Questo sicuramente è stato il più feroce della storia dell'Argentina nel XX secolo. Io in qualche modo ero un prendere posizione e trasformare questo orrore in un'opera artistica, perché io credo che una delle funzioni dell'arte è la funzione della memoria. Certo, non pretendo con questo, né sarebbe anche pura presunzione portare chissà quali coinvolgimenti attraverso un'opera musicale, però sono gesti che in qualche modo penso che abbiano un minimo di ripercussione e di consenso. Credo anche che ci sia una partecipazione emotiva attraverso l'arte della gente che qualche volta può produrre dei frutti anche etici. C'è la figura di Jacopone d'Attori, dove i riferimenti sono precisi, cioè c'è nell'ultima parte di questo lavoro una rivisitazione di quel testo, e dunque è molto legato alla figura di in qualche modo la Vergine Maria e dopo a tutte le madri sofferenti, per cui più che un riferimento di tipo evangelico per quanto riguarda la figura di Gesù, direi che il riferimento è piuttosto alla figura della Vergine, ecco, come madre e dunque come simbolo di tutte le madri sofferenti. D'altra parte, non solo questo, sennò che c'è nell'ultimo brano, che oltretutto si chiama proprio Stava la madre, una citazione dello Stabat Mater di Pergolesi come omaggio a un assoluto, a mio avviso, capolavoro della musica italiana.
Ma infatti nel corso dei secoli, soprattutto appunto nell'epoca del 600-700, insomma, ci sono questi grandi compositori, non solo pergolesi, si sono rifatti in molti, no, a questo testo, e lo Stabat Mater era diventato una sorta di momento importante con il quale confrontarsi, voglio dire, nella carriera di questi grandi compositori.
Certamente non sono io l'unico che ha pensato a questo. Diciamo che l'unica novità, se si può così chiamare, è una novità di tipo da concilio ecumenico, nel senso di che il testo è cantato in spagnolo, ecco, e non in latino.
Come si colloca allora a questo punto il suo Stabat Mater rispetto a quelli che nel corso dei secoli sono stati composti dai grandi autori di musica classica?
È presto detto, gli elementi sono elementi chiaramente di fusioni fra due mondi che apparentemente sono anche abbastanza lontani. Le influenze sono chiarissimamente la tradizione della musica, ormai non si può più neanche dire contemporanea, ma la musica storica europea, fondamentalmente del Novecento, forse con una influenza maggiore della figura di Béla Bartók, ma d'altra parte è un pezzo che fa anche riferimento al mondo del tango. Io penso che il mondo del tango sia un mondo estremamente dove c'è tanto dal punto di vista delle possibilità di sviluppo. Io personalmente sono parecchi anni che che in qualche modo mi rifaccio a questa tradizione popolare, una tradizione che è fondamentalmente nata e sviluppata nella città dove io sono nato, che è Buenos Aires. Dunque, questi sono i due elementi portanti di questo lavoro. Credo dunque che si possa collocare all'interno di, con tutte le varianti e le particolarità del caso, nella scia di quei musicisti come Béla Bartók, giustamente, e tanti altri che in qualche modo si sono rifatti fondamentalmente al folklore con la sapienza della tradizione della scrittura cosiddetta colta europea. L'unica differenza è che io, invece di rifarmi alla tradizione di tipo contadino o dei piccoli villaggi, io mi sono immerso in questa musica chiamata tango, che è una musica fondamentalmente urbana e non contadina. Ecco.
Il golpe in Argentina, marzo 1976.
C'è un chiarissimo riferimento a quello che è successo. Questi sono quattro madri che sono emblematiche di tutte le altre madri, le quattro madri che in qualche modo sono le figure centrali, antagonisti ai tre generali che sono emblematiche della giunta militare che ha preso il potere nell'anno 76, come lei giustamente aveva ricordato, sono queste. La prima madre è una madre che nasce in una famiglia ebraica, come dal resto io, ortodossa dal punto di vista religiosa, come io non sono, tanto per chiarire, e che ingenuamente, inconscientemente, chiede a suo figlio di presentarsi alla polizia, perché la polizia lo sta cercando, e il figlio gli dice che non è lui, che è uno studente universitario, che lui non fa parte di nessun gruppo combattente o militante di contrapposizione alla giunta militare, al governo militare. E c'è la disperazione di questa madre quando si rende conto che ha fatto un errore clamoroso, invece di scappa, sconditi, lo ha consegnato alla polizia. Ci sono parecchi casi di questi cose terribili. Io ho per esempio un amico dove il padre ha fatto questo enorme sbaglio di consegnare al fratello di questo amico mio alla polizia. Guardi, io ho preso una posizione che mi è stata anche criticata da alcuni argentini e forse non solo argentini, e cioè queste persone che vengono torturate e ammazzate nell'opera, che hanno queste madri che portano avanti la storia cantando, sono tutte persone che effettivamente hanno questa caratteristica, che non erano coinvolte in azioni militari o militanti rispetto a quello che stava succedendo. Qualcuno mi ha detto: ma perché solo questi? Io mi sono detto, e la mia risposta è molto semplice, perché questi, voglio dire, se io prendo in qualche modo le armi o milito in un partito che è contro ed e può essere legittimo e qualche volta è assolutamente legittimo, io mi devo aspettare una reazione, io mi devo aspettare che questo governo militare o quello che sia, se mi pesca, mi fa fuori. Questi invece no, questo è aggiungere la cattiveria, la barbarie a gente che non c'entrava assolutamente niente dal punto di vista, magari che era un numero di telefono in una rubrica e veniva pescato da questi assassini, torturato, ammazzato, buttato al fiume, al Rio della Plata, da un aereo. Questo è ancora, io trovo, più e più schifoso e più abietto. Certamente l'abiezione parte da due cose. Un colpo di Stato militare è sempre un colpo di Stato militare che attenta alla democrazia ed è dunque un atto illegittimo. In più, quando questi militari diventano padroni dei corpi e delle menti delle persone e la giustizia viene assolutamente abolita, bisogna chiudere la bocca e che qualche giudice che invece non ha voluto chiude la bocca, è stato ammazzato o si è esiliato, se ha potuto. Dunque questo è il baratro della dignità da parte di una persona che fa questo. Non perché ammazzare qualcuno che è un militante senza giudizio, senza portarlo in tribunale, sia una cosa giusta. È ingiusta totalmente, ma l'altra è ancora più ingiusta. Uno è un figlio, è un ragazzo universitario, un ragazzo oltretutto mite. Dopo l'altro è un prete operaio, ce n'erano tanti in Argentina che avevano preso non solo le distanze dei militari, ma che stavano vicino alla gente. Una forma di militanza forse passiva, perché non avevano le armi, però ci sono stati. Ci sono stati 80 preti ammazzati, ci sono stati 2 vescovi ammazzati. Purtroppo anche una parte della Chiesa è stata convivente della giunta militare. E questo oltretutto si dice e si canta in quest'opera. Io mi sono preso la responsabilità di affiancare, dal punto di vista storico, attraverso la musica, attraverso il teatro, quello che è scritto molto chiaramente nella Commissione Nazionale dei Desaparecidos, che è stata preceduta da un grande scrittore, un grand'uomo argentino, Ernesto Sabato. È la continuazione in forma artistica di denunce documentate, e che qualunque persona può andare a prendere. Questo lavoro si chiama in spagnolo Nunca Más, e cioè la traduzione Mai Più.
C'è stato un suo, evidentemente, anche un coinvolgimento emotivo diretto nello scrivere anche il libretto, ma anche la musica, nel raccontare questa storia.
Assolutamente. Quando io ho preso questa decisione e ho coinvolto 2 amici miei per scrivere il libretto, praticamente gli autori sono 3. Sergio Bardotti, un mio amico pittore e scrittore, Carlo Sesano e io. È stato un lavoro che certamente sulla parte di indignazione, di vergogna come cittadino di un paese che è capace di fare questa aberrazione, è stata molto forte, certamente.
Veniamo alla messa in scena che potremo vedere l'11 settembre a Forlì. Abbiamo detto è una rappresentazione in forma di oratorio.
Personalmente la chiamerei piuttosto in forma semiscenica, perché in qualche modo i cantanti un minimo di teatralità la apportano, mentre l'idea di un oratorio dà più l'idea di qualcosa di estatico rispetto alla parte visiva, no? Qui non c'è molto, ma un po' di teatro c'è, ecco. Comunque, voglio dire, si può anche chiamare oratorio con questa piccola digressione o premessa. Certo, il lavoro non nasce come oratorio, ecco. Ma io penso, e oltretutto fa parte anche della tradizione, che abbia anche un senso quando le condizioni o economiche o di tempo o quello che sia, che un lavoro invece di essere rappresentato in un teatro d'opera si possa rappresentare in forma di concerto, ecco. E io tutto sommato per questo, ma anche un po' per coinvolgere un eventuale ascoltatore che può essere interessato, dice no, ma allora se in forma di concerto puro io magari non ci vado, eccetera. No, non è in forma di concerto puro. C'è anche una parte di teatralità, ci sono dei video, c'è tutta una serie di fenomeni visivi che arricchiscono la messa in scena puntuale di questo lavoro che si farà a Forlì l'11 settembre.
La storia che viene raccontata dal suo Stabat Mater è una storia straziante. C'è un messaggio di speranza alla fine di quest'opera, maestro?
Senta, il mese prossimo si apre l'ultimo processo in Italia a uno dei componenti della prima giunta militare, l'ammiraglio Massera. Ci saranno 60 testimoni in Italia che parleranno di questo, e lei sicuramente sa anche che non pochi italiani o figli italiani sono finiti nelle carceri e nelle torture e ammazzati da, ahimè, dei nostri militari dell'epoca. Certo che questo in qualche modo faccia sì che il mondo cambi velocemente, Beh, io non è che sono molto, molto, diciamo, ottimista. Io penso che il mondo cambi molto lentamente. Io penso che il mondo tende a dimenticare. È dappertutto. Lo vedo anche in Italia. Fa benissimo tantissima gente qua a tenere viva la memoria, per esempio, del fascismo. Credo che sia una buonissima cosa. Penso che sia una cosa da veramente commovente il discorso che ha fatto la Merkel a Danzica qualche giorno fa, prendendosi la responsabilità di Germania tutta intera. Queste cose vanno fatte ed è benissimo che siano fatte. Purtroppo i risultati non bisogna aspettare un discorso o un processo. Siano talmente importanti dal punto di vista della sua capacità di smuovere le coscienze e di far cambiare le cose. Dunque, da una parte io penso che questo sia sacrosanto, d'altra parte so che questo forse non è sufficiente e bisogna battere il chiodo sempre e comunque.
In questo senso le madri di Piazza di Maggio sono state emblematiche, no? Loro non si sono mai arrese, vero?
Ma è fantastico quello che hanno fatto. Delle signore che hanno sfidato un governo militare feroce, e mi fa anche piacere dirlo questo. Ecco, sono state le madri che sono andate, noi i padri erano in secondo piano, e questo è un atto di grande coraggio, e mi fa pensare anche a Bertolt Brecht, no? A Madre Coraggio, e a tutte le madri che hanno avuto il grande coraggio nella loro vita. Queste certamente rimarranno nella storia dell'Argentina, e credo non solo nella storia dell'Argentina, per la loro etica, per la loro tenacia, per il loro coraggio.